La storia in podcast di Focus. Mary Ann Cotton. Fu un'assassina seriale britannica. Che al tempo della regina Vittoria fu accusata di aver ucciso 21 persone. Fu soprannominata la vedova nera. Uccideva con l'arsenico. Fu condannata alla forca nella prigione della contea di Durham il 24 marzo 1873. Il boia utilizzò per l'esecuzione la tecnica detta della piccola caduta, che provoca la morte non per la rottura delle vertebre del collo, ma per il lento soffocamento. Questa è la sua storia. Terzo episodio.
Un giorno, cari figli, dovete morire. Anche se ora siete giovani e in buona salute. Nella tomba le vostre membra devono giacere. Freddo e rigido diventerà il vostro corpo.
La morte è così presente nella vita di tutti i giorni che nella Gran Bretagna vittoriana persino le filastrocche per bambini sono macabre. Uno dei motivi per il quale Mary Ann la fece franca per così tanto tempo è che i sintomi dell'avvelenamento da arsenico, come abbiamo visto, sono simili a quelli di diverse patologie caratteristiche dell'epoca. Ma probabilmente vi è un altro motivo. L'idea della donna dell'epoca, gentile e sottomessa, materna e accudente, era così lontana dalla figura di un omicida seriale che fu molto difficile persino osar sospettare che una moglie, una madre, potesse essere all'origine dell'ombra di morte che seguiva ogni passo di Mary Ann. La legge penalizzava i diritti delle mogli a vantaggio del marito. La donna non poteva firmare contratti, non poteva agire in giustizia, non poteva fare testamento senza il consenso del consorte. Qualsiasi proprietà, inclusi abiti e denaro eventualmente risparmiato, passava legalmente al marito. Spesso un contesto di povertà, in una società che manca di porre riparo alle ingiustizie sociali, costituisce l'ambiente ideale per il fiorire dei serial killer. Tale era la società vittoriana, specie in alcuni territori. Forse che le aspirazioni, le rivalse economiche e sociali abbiano armato la mano di Mary Ann Cotton. per ricostruire al meglio le circostanze delle morti di Netras e del piccolo Robert Robson Cotton, tra tutte le testimonianze, forse la più importante fu quella di Jane Hadley, presente al momento del decesso, che successivamente, durante un'udienza del processo, dichiarò sotto giuramento:
vivevo a West Auckland. Ero molto amica dell'imputata. La aiutavo in casa per molte faccende. Prestai assistenza durante la malattia di Joseph Natras. Lo vidi diverse volte quando era malato. L'imputata lo assisteva ed era costantemente vicino a lui. Non ho visto altre persone che lo assistevano. L'imputata gli dava tutto ciò di cui aveva bisogno. Natras vomitò molte volte. Ogni tanto si lamentava per dolori alla base dell'intestino. Vidi che aveva delle fitte, si contorceva e sembrava patire molto. Contorceva le dita dei piedi e delle mani e muoveva le mani in tutte le direzioni. Piegava le gambe e le tirava su. Si agitava tantissimo e la prigioniera lo teneva e doveva usare molta forza per contenerlo. Durante le fitte perdeva conoscenza. Robert Robson Cotton morì il giovedì prima di Pasqua e la sua salma fu ricomposta nella stanza dove dormiva Natras, già molto malato. Il venerdì prima della morte di Natras ero in casa dell'imputata, con il dottor Richardson, Natras e l'imputata. Il dottor Richardson gli chiese se i dolori fossero passati e rispose di no. Il dottor Richardson gli chiese di interrompere le purghe perché pensò che forse l'avrebbe fatto sentire meglio. Natras rispose che era inutile perché non aveva febbre. Al che il medico, alquanto seccato, disse che se Natras ne sapeva più di lui, era inutile che lui rimanesse. E poi gli chiese se avesse preso le medicine, e lui disse di no. Ero presente al momento della sua morte. Morì durante un attacco molto simile ai precedenti. L'imputata lo teneva giù. La vidi molte volte che gli dava da bere. Il giovedì prima che Natras morisse, l'imputata mi disse che Natras aveva detto che lei, l'imputata, avrebbe ricevuto il suo orologio e il denaro proveniente dal club delle sepolture, perché era stata la sua compagna. Lo stesso giorno l'imputata mi chiese di farsi scrivere una lettera per chiedere denaro per il funerale al club delle sepolture. Vivevo all'incirca a una dozzina di case dall'imputata allora. Poco dopo la morte di Natras, circa una settimana dopo, l'imputata era a casa mia ad aiutarmi a pulire. Mi mandò a casa sua a prendere un vaso su una mensola della dispensa. Disse che all'interno vi era del sapone e dell'arsenico. Andai a prendere il vaso e lo mostrai all'imputata. Disse che era quello giusto e quello di cui necessitava per pulire i letti. Presi il vaso dalla mensola in alto della dispensa nella casa dell'imputata, dove mi aveva detto lei.
Morto Joseph Natras, Mary Ann voleva sbarazzarsi anche di Charles Edward. Prima contattò lo zio del bambino, che viveva a Ipswich, perché se ne prendesse cura. Lo zio rispose di no. Allora traslocò con il bambino da Johnson Terrace al numero 13 di Front Street, sempre a West Auckland, all'inizio di maggio, in una piccola casa su tre piani. Molto probabilmente era già incinta della bambina che sarebbe nata in carcere il 10 gennaio 1873, quasi certamente figlia di Quick Manning e che sarebbe stata chiamata Margaret Edith Quick Manning Cotton. Non risulta che Quick Manning abbia provveduto alla figlia o che sia successivamente andato a trovare lei o la madre in carcere. Mary Ann, però, sembrava stesse preparando il terreno per una convivenza con lui, cercando di sbarazzarsi di Charles Edward. Tra l'altro, da un certo punto in avanti, non accettava più inquilini maschi, ai quali fino ad allora subaffittava le stanze. William Lowry, il suo ultimo inquilino, fu messo alla porta perché, spiegò Mary Ann, l'uomo che stava per sposare le proibiva di avere ospiti maschi. Laurey non scomparve però dalla vita di Mary Ann. Successivamente avrebbe preso alcuni beni di lei, scrivendole in carcere per avvertirla di averli venduti per pagare le parcelle del suo avvocato. Probabilmente fu lo stesso Laurey che agì da intermediario per far adottare Margaret Edith dagli ex vicini di Mary Ann, William e Sarah Edward. Ma questa è storia successiva. All'inizio dell'estate del 1872, quindi, Mary Ann viveva nella casa di Front Street con Charles Edward ed era incinta, senza poter avere inquilini maschi. In attesa delle possibili nozze con Quick Manning, si proponeva come infermiera e talvolta prestava cura a malati presso il suo domicilio. A questo punto, precisamente il 6 luglio del 1872, entrò in gioco qualcuno che cambierà il corso degli eventi. Thomas Riley, il proprietario di un piccolo negozio di alimentari di West Oakland, anch'egli abitante in Front Street. Costui era anche il supervisore locale del servizio di sostegno finanziario ai poveri che con tutta probabilità Mary Ann riceveva per accudire Charles Edward. Thomas Riley chiese a Mary Ann se, in qualità di infermiera, potesse occuparsi di una persona ammalata di vaiolo. Il dialogo che seguì tra di loro venne ricostruito nella deposizione del primo in udienza. Mary Ann confessò a Riley di considerare Charles Edward come un fardello e che tra l'altro, sottolineò, non era neanche suo figlio, ma solamente un suo figliastro. Assunse il ruolo della vittima che si trovava in una situazione ingiusta, quindi chiese a Riley di aiutarla a mandare Charles Edward nella workhouse di Bishop Oakland. La risposta fu negativa, a meno che non fosse disposta ad andarci anche lei con il figliastro. La replica della donna fu secca. Non sarebbe mai andata a vivere in un posto del genere. Continuò a lamentarsi, dicendo che a causa del bambino non poteva prendere in casa un inquilino rispettabile. Thomas Riley, ridendo, fece il nome di Quick Manning. Si trattava forse di lui. Riley, infatti, abitava nei dintorni e probabilmente era a conoscenza delle voci che giravano nel paese, secondo le quali i due stavano per sposarsi. Mary Ann rispose:
può darsi, ma il bambino ci ostacola. Ma forse non importa, non sarà un problema per molto tempo. Se ne andrà come tutti gli altri della famiglia Cotton.
Riley, imbarazzato, soprattutto perché questa conversazione si svolgeva in presenza di Charles Edward, chiese incuriosito: non intendete dirmi che questo piccolo sta per morire? E Mary Ann rispose qualcosa di poco chiaro, ovvero che il bambino non si sarebbe mai alzato. Frase che Riley interpretò nel senso che non avrebbe raggiunto l'età adulta. Sei giorni dopo, Riley passò davanti all'uscio della casa di Mary Ann. La vide in piedi, vicino all'ingresso, molto angosciata. Gli disse che Charles Edward era morto. Gli chiese di andare a vedere il corpo, ma lui rifiutò. Data la conversazione di pochi giorni prima, Riley si insospettì e andò a denunciare quel che aveva visto e sentito al sergente Tom Hutchinson e quindi al dottor William Kilburn, che aveva accudito il bambino. Forse Mary Ann si sentiva onnipotente, talmente sicura di sé da giocare d'azzardo e addirittura da preannunciare ad un estraneo la morte di qualcuno che stava per uccidere. L'insensibilità di parlare davanti a Charles Edward, prima di mandarlo a vivere in una workhouse e dopo della sua morte, Sono segni di psicopatia. Il sergente Hutchinson sarebbe stato additato come un eroe, lodato dall'Illustrated Police News, il giornale della polizia, come un segugio acuto, intelligente ed energico, che aveva le mani sul caso sin dall'inizio. Il 22 marzo 1872, il Notten Echo ascrisse ad Hutchinson il merito di aver scoperto la tetra storia di orrore che sarà presto portata alla giusta conclusione dall'esecuzione del personaggio principale. Non fu invece riconosciuto a Riley il ruolo effettivamente svolto nell'arresto di Marianne. Quando questa scrisse una lettera datata 11 marzo 1873 e pubblicata dal Notten Echo, ammonì che, per quanto riguarda Riley, sarà Dio a giudicarlo, non un giudice ordinario. I coroner svolgono un'indagine sulle morti sospette, accidentali, violente o altrimenti non naturali. Le loro mansioni furono meglio definite da una legge, il Coroner's Act del 1844. L'intervento e quindi l'inchiesta del coroner erano richiesti dalla polizia, da un medico, da un funzionario dell'amministrazione locale che registrava la morte o, più raramente, avvenivano in casi di voci insistenti su un particolare decesso. Il coroner guidava un gruppo di persone locali, tra 12 e 24, che esaminavano il corpo, raccoglievano testimonianze e valutavano i riscontri medici disponibili. Inizialmente i medici non erano pagati per testimoniare, ma dopo il 1836 venivano pagati 2 ghinee se il loro esame comprendeva un'autopsia sulla vittima, una sola ghinea se non la comprendeva. Probabilmente Marianne si rese conto che Riley aveva sospettato qualcosa quando il dottor Kilburn, che aveva prestato le cure a Charles Edward nelle settimane precedenti il decesso, si rifiutò di rilasciare, almeno per il momento, il certificato di morte. Marianne aveva assicurato il bambino per 4 sterline e 10 scellini, ma senza il certificato non avrebbe potuto richiederne la liquidazione all'assicurazione. Il mancato rilascio del certificato di morte insospettì il sergente Hutchinson, che denunciò la cosa al coroner, che predispose un'inchiesta per l'indomani, il 13 luglio. Il dottor Kilburn chiese al coroner il permesso di svolgere un'autopsia. Il permesso fu accordato. Hutchinson informò Marianne, che rimase imperturbabile, dichiarando la propria innocenza. L'inchiesta si svolse dinanzi al vice coroner Thomas Dean in un pub, il Rose and Crown, su Front Street, accanto all'abitazione di Marianne. Può sembrare strano che un'inchiesta su una morte sospetta si svolgesse in un pub, ma era piuttosto comune all'epoca che il coroner tenesse le udienze e interrogasse i testimoni proprio lì. Solo dopo il Public Health Act del 1875, la legge sulla sanità pubblica che istituì gli obitori pubblici e le corti dei coroner con fondi pubblici, i pub persero questo ruolo macabro, ma molto lentamente. Pare che le udienze in quei luoghi continuassero ancora negli anni 20 del XX secolo. Quanto all'autopsia, Kilburn la svolse su un tavolo a casa di Marianne. Quando la giuria si stava radunando al Rose and Crown, il medico iniziò l'esame del corpo di Charles Edward. Quando fu chiamato a testimoniare, ricordiamo che il pub era a pochi metri dalla casa di Marianne, l'esame non era stato ancora svolto compiutamente e Kilburn esitò quando gli fu chiesto quale fosse la causa del decesso. Forse gastroenterite. Il coroner gli chiese altre spiegazioni, ma Kilburn non disse altro. La giuria si ritirò per un'ora. Il verdetto fu che il bambino era morto per cause naturali. Sembrò che, ancora una volta, Mary Ann fosse riuscita a farla franca e a sfuggire alla giustizia. La donna scrisse a Riley chiedendo che provvedesse alle spese del funerale, dato che lei non aveva denaro a sufficienza. Così fu, e Charles Edward Cotton fu sepolto il 15 luglio. Nonostante il verdetto, i giornali pubblicarono la notizia dell'inchiesta sulla morte del piccolo. Per esempio, il Newcastle Courant del 19 luglio 1872 informò che vi era stata la morte improvvisa e inaspettata di un bambino a West Auckland, sottolineando che Mary Ann, pur relativamente giovane, ha avuto 3 mariti. Ne seguirono, come immaginabile in un piccolo centro, voci e pettegolezzi, e la gente cominciò a parlarne. E ben presto si sparse la voce sul fatto che, ovunque fosse passata Mary Ann, vi erano stati morti. Mariti, figli, figliastri, persino amanti. Nello stesso tempo, Riley continuò a battersi perché la vittima avesse giustizia, utilizzando il suo ruolo in seno alla comunità. Tutta questa attenzione finì di sicuro per spaventare Quick Manning, l'uomo che Mary Ann era intenzionata a sposare. La donna era disperata. Il piano di sposare Quick Manning stava andando in frantumi. Senza soldi, con le voci che si moltiplicavano a West Auckland, che avrebbe dato lavoro alla povera Mary Ann. Sarebbe voluta andare via, ma non aveva soldi per farlo. Quindi vendette qualche mobile per raggranellare un po' di denaro. Qui successe un episodio strano. Mary Ann aveva mal di gola e non si sentiva bene. Si mise a letto e chiese ad una vicina, Mary Ann Dutz, di chiamare proprio il dottor Kilburn per una visita. Ma lui rifiutò e le disse di cercarsi un altro medico. In realtà non si limitò a rifiutarsi. La sera del 17 luglio, probabilmente anche su pressioni di Riley, effettuò vari esami sul contenuto dello stomaco di Charles Edward, che aveva conservato nel suo ambulatorio in un barattolo, e su altri organi interni che aveva seppellito in giardino, ma che non era riuscito ad esaminare prima dell'inchiesta del sabato precedente. Kilburn preparò l'attrezzatura e sottopose le viscere di Charles Edward al test di Rinesch. Ci vollero 30 minuti per appurare che Mary Ann aveva dato dell'arsenico al figliastro. Verso mezzanotte si presentò alla stazione di polizia di Bishop Auckland per dire ad Hutchinson quel che aveva scoperto. Il giorno seguente, Mary Ann fu arrestata nella casa di Front Street e portata alla stazione di polizia. La sua casa fu perquisita, ma non fu trovato altro che una sostanza biancastra che risultò essere dell'amido. Rimase agli arresti presso la stazione di polizia il 18 e il 19 luglio, quando fu formalizzata la custodia cautelare. Allo stesso tempo fu richiesto al Ministero degli Interni il permesso per esumare il corpo del povero Charles Edward, operazione che avvenne il 26 luglio in presenza del dottor Kilburn, di un altro medico, del commissario Anderson e del sergente Hutchinson. Il dottor Kilburn mise parte delle viscere di Charles Edward e i resti dello stomaco che aveva conservato in casa in bottiglie pulite, le chiuse, le sigillò, le firmò, le etichettò e le inviò al dottor Thomas Scattergood, professore di medicina forense presso l'Università di Leeds, perché fossero esaminati. Scattergood, uno dei testi chiave al processo di Mary Ann, trovò tracce di arsenico dappertutto nei campioni. Ben presto ci sarebbero state altre esumazioni e altri capi di accusa. Mary Ann, quanto a lei, continuò a dichiararsi innocente. Mary Ann comparve per due volte davanti ai magistrati di Bishop Auckland, il 21 agosto 1872 e poi per diversi giorni nella seconda metà di febbraio 1873. Compito dei magistrati era vagliare il caso e decidere se rimettere il suo destino nelle mani di una corte superiore. La prima volta venne discusso il capo di accusa di omicidio volontario di Charles Edward Cotton tramite somministrazione di arsenico, diretta o tramite terzi. E nelle udienze successive si discusse del capo di accusa che riguardava gli omicidi volontari di Joseph Netras, Frederick Cotton Jr. e del figlio di 14 mesi, Robert Robson Cotton. Questi ultimi capi di accusa furono conseguenti all'esumazione dei corpi delle tre vittime e al successivo esame, che determinò la presenza di arsenico. Nel frattempo, tra l'agosto del 1872 e le udienze di febbraio, nacque Margaret Edith, il 7 gennaio 1873, figlia di Mary Ann e Quick Manning, partorita nella prigione di Durham. Mary Ann si lamentò, affermando che le accuse fossero infondate e che i testimoni avessero mentito. La lista dei testimoni comprendeva i suoi vicini di casa Mary Ann Dodds, Phoebe Robson, Sarah Smith, Mary Tate e Jane Hadley, i due medici che avevano visitato Charles Edward, William Kilburn e Archibald Chalmers, oltre a Scattergood. Poi, ovviamente, Thomas Riley. E infine l'assistente di un farmacista, Thomas Decton, che testimoniò alla seconda udienza nel febbraio del 1873, ma non a Durham, dove si celebrò il processo vero e proprio. Abbiamo già letto la testimonianza di Jane Hadley. Quanto a Mary Ann Dodds, disse ai magistrati che sei settimane prima che Charles Edward morisse, la Cotton aveva mandato il bambino dal farmacista del villaggio per comprare due pence di arsenico e un pezzo di sapone da strofinare su un materasso. Il farmacista, in ossequio della legge, aveva rifiutato di vendere l'arsenico ad un bambino e quindi Mary Ann aveva chiesto a Dodds di andarci lei. Dopo aver mischiato sapone e arsenico, le due donne usarono metà della soluzione per pulire il materasso sul quale trovarono due o tre insetti. L'altra metà, secondo la signora Dodds, fu riposta in un barattolo e conservata nel ripostiglio. Non è chiaro se si trattasse dello stesso barattolo con arsenico di cui parlò Jane Hadley nella deposizione sulla morte di Netras, ma resta il fatto che Mary Ann Cotton aveva dell'arsenico in casa. Le deposizioni di Phoebe Robson e Sarah Smith confermarono che Mary Ann si era occupata personalmente dei membri della sua famiglia e che non permetteva ad alcuno di avvicinarsi. Sarah Smith aggiunse che vide l'imputata dare a Netras alcune tazze di tè da due piccole teiere che Marianne teneva su un tavolo nella stanza da letto del suo amante. Il dottor Thomas Cathcart era un medico di base, professore alla facoltà di medicina dell'Università di Leeds, chirurgo ad honorem presso l'ospedale per donne e bambini e successivamente preside della nuova facoltà di medicina. Ma viene ricordato soprattutto come uno dei pionieri inglesi di medicina forense e tossicologia, che praticò ed insegnò per anni sempre a Leeds. Parte delle sue lezioni, insieme a informazioni relative ai casi esaminati, costituiscono i suoi appunti in 3 volumi pubblicati all'epoca. Pagina 179. Appunti del dottor Cathcart. Ricevuti dal commissario Anderson di Bishop Auckland tramite il sergente Hutchinson venerdì 20 luglio 1872, 6 barattoli in vetro e 2 pacchi incartati. Il tutto debitamente sigillato, protetto ed etichettato. I sigilli sono perfettamente intatti. Tutto relativo a Charles Edward Cotton. I barattoli e uno dei pacchi contenevano parti della povera vittima, mentre nell'ultimo pacco vi erano delle polveri che avrebbero potuto essere di interesse per il caso e che erano state trovate dalla polizia in casa dell'arrestata. Cathcart trovò chiare tracce di arsenico nel contenuto dello stomaco della vittima, esattamente 0,2592 grani. Trovò tracce di arsenico anche nelle viscere, nel fegato, nel cuore, nei polmoni e nei reni. Ecco la sua testimonianza al processo presso la Corte di Assise di Durham.
A mia opinione, fanno pensare a dosi di arsenico ripetute nel corso di diversi giorni. La presenza di arsenico nello stomaco implica una somministrazione recente. La quantità trovata non indica la quantità somministrata.
Cathcart passò poi ad esaminare l'intestino di Netras, che conteneva 17,71 grani di arsenico, quasi 4 volte la dose fatale. Ma trovò tracce di arsenico anche nei resti di Frederick Cotton Jr. e nei reni, nel fegato e nella milza di Robert Robson Cotton. Avete ascoltato il terzo episodio di Mary Ann, serial killer al tempo della regina Vittoria. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.